Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, eccoci pronti per l'orizzonte di Radio Popolare, il nostro appuntamento con la redazione sui fatti che segnano anche questa giornata. Tante, tante notizie in questo giovedì 18 dicembre. In primo piano il Consiglio europeo che deciderà se utilizzare o meno gli asset russi congelati per sostenere l'Ucraina. Un vertice che non sembra essere come gli altri, è carico di significati simbolici oltre che pratici rispetto al futuro della guerra. La sensazione è di essere di fronte a uno di quei passaggi storici in cui in un senso o nell'altro l'Europa si trova chiamata a decidere un po' anche il suo futuro come soggetto politico. Di fronte, lo sappiamo, un radicale cambio dello scenario internazionale con la nuova dottrina americana e non solo. Ne parleremo ovviamente anche oggi, dopo aver messo in fila ieri gli elementi tecnici della questione, i possibili rischi finanziari in attesa di questa decisione che però con tutta probabilità, da quanto abbiamo capito, non arriverà oggi, ma sembra si andrà per le lunghe, forse domani dovremo saperne di più. Questa però è la principale notizia che trovate in questo momento sui quotidiani online. Dall'Italia invece c'è un bel cortocircuito, bisogna dirlo, nella destra, sulla manovra economica. La Lega e Meloni stessa hanno sconfessato completamente il maxi emendamento del Ministero dell'Economia che portava quella doppia stretta sulle pensioni, anche qui che abbiamo parlato, abbiamo illustrato a lungo in questi giorni. E da destra soprattutto adesso si parla di una manina, della solita manina che avrebbe deciso quelle modifiche. Sembra strano però che il ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, non fosse d'accordo. Chissà, ne parleremo, che cosa sta accadendo sulle pensioni dentro la maggioranza. Tante notizie oggi anche da Milano e dalla Lombardia, innanzitutto con le novità sull'inchiesta milanese sull'urbanistica, ma la notizia principale è anche questa che campeggia adesso sui principali quotidiani online, arriva da Torino. Questa mattina lo avete sentito, ne abbiamo parlato tutta la giornata, è stato sgomberato il centro sociale a Scatasuna, dopo il Leoncavallo, dunque un'altra importante realtà culturale cittadina colpita dal Ministero dell'Interno, nonostante ci fosse poi da anni un percorso istituzionale con il Comune, con l'obiettivo di avviare un processo di regolarizzazione del centro. Percorso interrotto oggi dall'intervento della polizia, un intervento che viene giustificato dal governo con l'assalto al quotidiano La Stampa di qualche giorno fa e altre azioni simili del centro sociale a Scatasuna di una parte dei suoi attivisti. Il sindaco di Torino, Lorusso, invece lo giustifica con alcune violazioni di norme da parte degli stessi militanti, 6 persone che oggi sono state trovate al secondo piano dell'edificio del centro sociale, un edificio, quel secondo piano, considerato inagibile. Allora, alla luce di questo, oggi il sindaco Lorusso ha detto quel patto, quel percorso ormai è cessato. Gli attivisti da stamattina stanno protestando, alcuni sono già stati dispersi con degli idranti da parte delle forze di polizia nel pomeriggio, ma proprio in questi minuti è convocata un'altra manifestazione. Lì per noi c'è la nostra collaboratrice Rita Rapisardi, che saluto subito. Ciao Rita.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, cosa succede adesso?
Siamo qui, insomma, con uno stop sostanzialmente da questa mattina nel centro sociale a Scatasuna, che è sgomberato, non è ancora chiuso, perché insomma davanti alla porta non è stato ancora murato l'ingresso, perché probabilmente stanno andando avanti al suo interno delle operazioni di polizia che insomma pian piano evidentemente porteranno alla chiusura definitiva. Per le 18 è stato convocato questa manifestazione, il presidio va avanti da questa mattina, tu giustamente ricordavi che a un certo punto è stato disperso quando insomma la via in cui sorge Scatasuna, che è un corso molto importante della città, è stato chiuso da questa mattina alle 5:30, mai più riaperto, e quindi insomma le persone si erano un po' organizzate anche per stare in presidio permanente con qualche sedia, qualche tavolo, c'era chi studiava, chi mangiava, e a un certo punto le forze dell'ordine hanno detto che dovevano sgomberare perché doveva essere riaperta la strada. Ovviamente questa cosa non è assolutamente avvenuta, perché tutto il quartiere è militarizzato in questo momento, e quindi poi appunto le persone presenti, i ragazzi, gli studenti, sono stati tutti sgomberati con con gli idranti, insomma, quello che si può capire, un gesto probabilmente di stizza nei confronti delle persone che qui erano accorse in tante da questa notte e che stanno ancora correndo, perché adesso appunto sì. Ci sono circa 200 persone, però continuano ad arrivare. Probabilmente questa chiamata si trasformerà in un corteo per le vie della città, ma insomma non è ancora confermato. Si parla di manifestazione, ma vedremo, anche se avrà come obiettivo alcuni punti importanti. Pensiamo al comune, che è appunto simboleggiato dalla figura di Stefano Lorusso, che oggi è tornata in tantissimi discorsi degli attivisti che si sentono
traditi,
in un certo qual modo traditi dal sindaco, che è appunto, probabilmente, chi lo sa, anche un po' spinto da Roma e dal ministero in questa decisione, ha sostanzialmente abbandonato quel progetto in cui diceva di credere. I cavilli di cui parlavi poi sostanzialmente è uno, cioè quello legato alla presenza di alcuni attivisti che sono stati trovati questa mattina all'interno del locale, 6 persone, che appunto secondo il patto non dovevano esserci, anche perché lo stabile è stato dichiarato nei suoi piani superiori inagibile a fine 2023, quindi nessuno poteva viverci all'interno.
Chiaro,
diciamo,
chiaro,
che questo cavillo ha portato insomma il sindaco a un po' mettersi, insomma, uscire da questa situazione che probabilmente politicamente per lui era diventata.
Sì, sembra quasi mettersi al riparo, no? Grazie a questo cavillo tecnico, se mi fai passare questo termine. Invece il Ministero dell'Interno, Piantedosi, ha rivendicato con forza l'intera operazione, ricordando anche le azioni e l'assalto al quotidiano alla stampa e le altre azioni di alcuni militanti di Ascatasuna nei giorni scorsi contro alcuni punti nevralgici di Torino. Ma senti Rita, adesso qual è la tua sensazione rispetto a quello che accadrà nelle prossime ore? Hai notizie anche di come decideranno di muoversi gli attivisti in questo corteo? Se la tensione potrebbe salire ancora di più? Se c'è anche l'obiettivo in qualche modo di tornare nel luogo occupato?
Allora, secondo me dipenderà insomma da quanta gente accorrerà sul posto. Io in questo momento vedo che sta veramente aumentando, è da mezz'oretta che sono qui, ma insomma le persone stanno aumentando, ci sono sì persone legate all'attivismo di Ascatasuna, ma anche tante persone del quartiere e di altri quartieri della città che vivono realtà simili a quelle della Ascatasuna, perché comunque non è l'unico centro sociale presente, sicuramente il centro sociale che, oltre ad avere un grande legame col suo quartiere, che è Vanchiglia, per cui ci sono tante attività e che ha creato tante connessioni in questi 30 anni, ha avuto sempre uno sguardo oltre quello legato appunto alle poche vie che compongono Vanchiglia, cioè quello della piazza, quello di respiro nazionale e internazionale. Ascatasuna è uno dei nomi che in questi mesi insomma ha portato avanti le decine e decine di manifestazioni a favore Gaza, della causa palestinese, e questo infatti è stato visto da molti attivisti come un tentativo di colpire l'intero movimento, che tra l'altro insomma ha avuto anche in queste settimane tutta la questione legata a Mohamed Shaheen, altra persona di spicco del movimento legato alla causa palestinese, che comunque in questo momento ha il decreto di espulsione pendente sulla sua testa e si aspetta che insomma il TAR probabilmente lunedì si esprima su questo. Cioè insomma Torino sente questa stretta molto forte del governo sulla città. Loro insomma, gli attivisti hanno già annunciato che non molleranno e che troveranno il modo di riorganizzarsi e chissà, probabilmente anche occupare un altro spazio. Questa mattina uno dei volti storici di Ascatasuna parlava con noi e mi spiegava ad esempio che insomma l'obiettivo non è mai stato lo stabile, ma lo stabile poteva essere motivo di progettazione, una possibilità per fare tante cose all'interno del quartiere, ma non il fine ultimo, e insomma lasciando intendere che se non è questo stabile può essere anche un altro. Certo è che fa anche un po' pena vedere un palazzo comunque così, che probabilmente farà la fine di quello che è stato l'asilo comunale di Torino, che è stato un altro importante sgombero della città, che tuttora appunto è chiuso, inutilizzato, nonostante avesse dato al quartiere tantissime
possibilità. La sensazione è che comunque non finirà qui questa storia, sicuramente è per questo. Allora con te Rita Rapisardi ci ricollegheremo più tardi alle 20. Grazie Rita e ci sentiamo dopo.
Grazie a voi.
Rita Rapisardi, nostra collaboratrice da Torino, questa dunque è la nostra notizia di giornata all'orizzonte delle 20, al di là poi del caso specifico di Ascatasuna. Ormai sembra che più indizi facciano una prova, questo governo dalla carta del decreto sicurezza è passato ormai ai fatti nella gestione dell'ordine pubblico in alcune città, nel suo modus operandi, lo abbiamo visto anche a Milano con il Leoncavallo e con gli ultimi blitz nei quartieri popolari, quelli che vi abbiamo raccontato a Metro Regione, scavalcando anche le amministrazioni cittadini che poi si trovano a dover affrontare le ricadute sociali di quegli interventi di polizia. La sensazione dunque è che al di là degli aspetti specifici e dei casi concreti da città e città delle diverse realtà, la sensazione è che si voglia rompere alcuni patti sociali che esistono in alcune città e creare un certo tipo di clima propedeutico a che cosa? Questo ce lo chiediamo questa sera. All'orizzonte delle 20 dopo i notiziari, ma adesso l'altra grande notizia di questa giornata. Ovvero il Consiglio europeo in corso sull'Ucraina, a metà tra asset russi e come se usarli per sostenere Kiev e l'accordo di libero scambio del Mercosur. Saluto subito allora Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Ciao Fede.
Ciao Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Fede, partiamo dall'ultima di queste notizie, quella del Mercosur, l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e alcuni paesi dell'America Latina. È un accordo che non piace per niente agli agricoltori di alcuni paesi europei, Francia in primis, che temono, lo sappiamo, la concorrenza sleale di questi prodotti sudamericani non soggetti a tutta una serie di regole e prescrizioni sia alimentari che ambientali, e perciò poi in definitiva sarebbero più competitivi sul mercato dei prodotti europei. Oggi grande protesta dei trattori a Bruxelles, fuori dai palazzi delle istituzioni.
Sì, dici bene, era da almeno un anno e mezzo dalle prime proteste qui a Bruxelles che non si assisteva a delle scene appunto di guerriglia come quelle di oggi pomeriggio tra le forze dell'ordine e i manifestanti arrivati in migliaia a Bruxelles con insomma veramente tantissimi trattori, e ci sono stati appunto lanci di pietre, uova, patate, lacrimogeni e appunto la risposta della polizia anche con idranti. È stata un po' un'escalation che era anche prevedibile, insomma si era già vista, ma al di là di questo appunto le richieste partono proprio sia dalla rabbia degli agricoltori sulle possibili modifiche della politica europea sull'agricoltura, ma anche, come dicevi appunto, sulla questione del Mercosur, che assolutamente non piace, nonostante poi, va ricordato, ieri sera si è raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento per introdurre tutta una serie di nuove garanzie di sicurezza che tutelano proprio gli agricoltori europei nel momento in cui alcuni standard, soprattutto sui pesticidi, ma anche sull'aumento dei livelli di importazioni, dovessero raggiungere dei livelli preoccupanti.
Per proteggere, sì, proprio quelle sulle questioni più delicate di cui temono gli agricoltori francesi, ma anche quelli italiani, perché c'è anche l'Italia. In tutto questo sono uscite poco fa alcune notizie, ma Giorgia Meloni, il governo italiano, come si pone sull'accordo sul Mercosur?
Allora, diciamo che è stato leggermente ambiguo, soprattutto negli ultimi giorni, ambiguo nel senso che si sapeva che non era entusiasta al 100%, ma nemmeno sembrava che potesse mettere un no, e quindi ha un po' sorpreso l'allineamento con Macron, che invece è sempre stato rigorosamente contrario all'accordo con il Mercosur. In realtà sono diciamo che non è una vera e propria resistenza quella italiana, ma era una volontà di ottenere appunto quelle garanzie che ora a tutti gli effetti ci sono, e infatti non a caso appunto lo citavi, è uscita appunto una nota da Palazzo Chigi che dice che l'Italia è pronta a sottoscrivere l'intesa non appena La commissione definirà le ultime decisioni. Ora alla commissione cosa rimane da fare? Una sola cosa in verità, che sarebbe quella di inviare le lettere al Mercosur indicando le ultime modifiche, perché chiaramente c'è anche un'altra parte con cui che deve accettare tutto questo. Lo faranno quasi sicuramente, ma è una questione di dettagli veramente. È molto probabile che questa sera, non a caso anche quando se ne andranno i trattori da Bruxelles, possa effettivamente essere fatto questo passaggio veramente formale e poi si possa procedere velocemente a il via libera da parte degli stati membri, e poi sabato von der Leyen andrà in Brasile a firmare definitivamente questa intesa.
A firmare questa intesa. E dunque è l'Italia decisiva? Appena l'Italia dà il via libera anche la Francia si dovrà allineare? È questa la sensazione?
Ma in realtà basta una maggioranza qualificata, quindi fondamentalmente la verità è che senza l'Italia non si raggiunge la maggioranza qualificata. Ora è vero anche con altri paesi, però sappiamo che le posizioni per esempio della Polonia, dell'Irlanda sono molto più dure rispetto a quella italiana, quindi si andrà avanti, questo diverse fonti l'hanno detto, si andrà avanti con o senza la Francia, perché appunto la maggioranza qualificata non è unanimità, non ci sono veti, però sì, senza l'Italia effettivamente più che una questione di peso politico, è proprio una questione di peso di numeri.
Chiaro, chiaro, e vedremo. Allora, questo accordo, forse questo primo accordo lo vedremo già stasera. Federico, invece sull'altro, l'altro grande tema di questo Consiglio europeo, l'utilizzo o meno degli asset russi congelati per sostenere Kiev, su quello dovremo aspettare ancora, mi sa, no?
Dovremmo sicuramente aspettare, sì, ancora le discussioni formali tra i leader non sono iniziate su questo punto specifico, prima dovevano smaltire poi tutta una serie di altri temi in agenda per poi concentrarsi solo su questo, inizierà probabilmente a breve, ancora non abbiamo indicazioni, ma sicuramente si continuerà per molto, ora è difficile anche dare delle tempistiche definitive, potrebbe succedere stanotte, a notte inoltrata, come tenerci qui fino a sabato, perché veramente è una decisione che sta in mano solo ai 27 leader, e le opzioni sono due, sono entrambe ostiche.
Quali sono? Quali sono? Perché appunto poi come tecnicamente predisporla questa soluzione fa tutta la differenza del caso.
Esatto, le opzioni appunto sono due e sono entrambe per riguardano un prestito all'Ucraina che la Commissione ha stimato sui 90 miliardi di euro per i prossimi due anni, che sarebbe il buco di bilancio che avrebbe l'Ucraina senza il supporto dell'Unione Europea. E queste due opzioni sono: una, utilizzare gli asset russi mobilizzati sul territorio dell'UE e quindi sfruttare tutta quella serie di beni russi della Banca Centrale Russa che sono presenti nei Paesi membri per finanziare un prestito all'Ucraina. E su questo il grosso problema è
come garanzia questo, no?
Come garanzia, esattamente. E questo il grande problema è il Belgio, perché il Belgio detiene la stragrande maggioranza di questi asset russi congelati, 185 miliardi su 210, ed è chiaro che se poi andrà incontro a rischi finanziari o legali, cioè se la banca russa fa causa, come già in realtà sta già facendo, e dovesse vincerla, chiaramente ci sarebbe una crisi di liquidità enorme per un solo paese, e quindi il Belgio vuole garanzie da tutti.
Certo.
Chiaro, se dovesse averle, potenzialmente si potrebbe andare avanti, perché per andare avanti basta anche qui la maggioranza qualificata. Quindi se si dovesse trovare una soluzione insieme al Belgio, si può andare avanti su questa strada.
Nonostante il no già deciso, già annunciato dei vari paesi, Ungheria, Slovacchia, credo solo questi due o ce n'è un terzo?
Anche la Repubblica Ceca, anche molto Repubblica probabilmente, Ceca. Con il nuovo Premier Babiš. Sì, esattamente, e questo non, appunto, non impatterebbe per una questione appunto di numeri. Invece l'altra strada è quella di un prestito finanziato da un'emissione di debito comune, e questo però significa appunto un indebitamento collettivo, e per questo serve l'unanimità.
Questo sarebbe il famoso Eurobond.
Esattamente. E per gli Eurobond tecnicamente servirebbe l'unanimità, quindi in teoria sarebbe una soluzione impraticabile, come ricordavi appunto, con il veto di questi paesi. A meno che non si decida di andare per una soluzione, questa sarebbe molto creativa e molto inedita, di sfruttare una clausola dei trattati che permette in situazioni di crisi di andare avanti a maggioranza qualificata. E qua ci sono molte resistenze, però, non solo appunto di quei paesi, ma anche dei vari falchi, vari frugali, quindi la Germania, i paesi nordici, che sull'emissione di debito comune sono molto molto cauti, e quindi è tutto un po' da vedere.
È tutto da vedere, lo vedremo con te Federico nei nostri giornali radio. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Saluto adesso Paolo Bergamaschi, per 20 anni consigliere politico della Commissione Estera del Parlamento Europeo. Sentiamo spesso e invitiamo spesso. La ringrazio Bergamaschi per essere con noi anche oggi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora,
per avermi invitato.
Siamo, ha sentito il nostro collaboratore da Bruxelles, metteva in fila quelle che sono le opzioni al momento sul tavolo dei leader europei. Io le faccio questa domanda, che è un po' la domanda che ci siamo fatti noi oggi, al di là degli elementi tecnici. Siamo di fronte a un appuntamento con la storia per l'Unione Europea in questo vertice?
Ma a mio avviso sono tutti appuntamento con la storia, perché negli ultimi consigli europei si sono assunte grandi decisioni. E poi come si arriva a questo? Beh sì, c'è sempre un margine di imprevedibilità e di creatività. Giustamente il collaboratore, il vostro inviato, l'inviato di Radio Popolare a Bruxelles, ha illustrato correttamente quelle che sono le opzioni sul tavolo. Ricordiamoci però che fino all'ultimo si proverà a trovare qualche forma di compromesso per evitare appunto di applicare l'articolo 122, che però ricordiamo è appena stato utilizzato per quanto riguarda il congelamento permanente dei beni russi, quindi è già stato utilizzato, c'è già un precedente, questo è avvenuto la settimana scorsa, quindi sconcertando parte dei paesi dell'Unione Europea, lo stesso Orban che si è opposto apertamente a questa decisione, per cui tutte le opzioni sono sul tavolo. Le due principali, quelle illustrate dalla von der Leyen nel corso del suo intervento in Parlamento europeo questa settimana, però fino all'ultimo vediamo cosa riusciranno ad estrarre dal cappello dei prestidigitatori i 27 leader europei, o se decideranno, come è possibile, di rinviare la decisione a gennaio, visto che in base ai conti l'Ucraina fino a marzo-aprile dovrebbe resistere con quello che già ha, quindi vediamo se si naviga a vista o se si prende una decisione duratura nel corso del tempo.
Ecco, sono tutti appuntamenti storici, diceva lei Paolo Bergamaschi, ma la sensazione è che questo lo sia un po' più degli altri, perché è ancora fresco quel documento di strategia sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e la sensazione è che l'Europa debba capire che tipo di strada prendere tra l'incudine e insomma il martello, come si dice in questi casi.
Allora è chiaro che l'Unione Europea ormai si è rassegnata a prendere per mano direttamente la questione ucraina, anche se non è entrata direttamente nei negoziati, è entrata indirettamente, perché sta concertando con Zelensky la posizione da tenere, soprattutto per i paesi che sono più esposti alla minaccia russa, quindi da questo punto di vista l'Europa è in un modo o nell'altro, forse dalla porta posteriore, però è entrata in gioco e adesso sta assumendo sempre di più un ruolo primario, un ruolo da protagonista, cosa che fino adesso non aveva assunto. Per cui è chiaro che in termini di finanziamento, una volta che si sono sfilati gli Stati Uniti, di fatto si sono sfilati, ricordiamoci che gli Stati Uniti non sono più fornitori gratuiti di assistenza militare all'Ucraina, ma sono gli europei che stanno pagando le armi americane che vengono consegnate agli ucraini, che vengono fornite agli ucraini, quindi già questo ha modificato radicalmente la situazione sul terreno. Ancora adesso di più l'Unione Europea deve assumersi i conti dell'Ucraina, perché li deve far quadrare in un modo o nell'altro, se no il paese rischia il fallimento. A questo punto vediamo quali sono le soluzioni diplomatiche, se la via diplomatica e il canale diplomatico, come immagino tutti si augurano, possa andare avanti, oppure se si procederà ancora con il prolungamento dei negoziati al punto tale che tutto il peso dell'Ucraina sarà sulle spalle degli europei, dei paesi europei.
È politicamente dunque un rinvio che peso avrebbe secondo lei per quei progetti di un'Unione Europea politica vera e propria?
Ma allora Costa, che è il Presidente del Consiglio Europeo, da quando ha assunto le redini del Consiglio Europeo ha sempre cercato di concludere i vertici nel giro di una giornata, quindi convocando i membri per un giorno, e c'è sempre riuscito fino ad oggi. Non lo so se ci riuscirà in questo caso, perché si parla della possibilità che i negoziati vadano avanti fino a tarda notte e che arrivino nelle prime ore del sabato. Se si arrivasse a questo, significa che comunque sarebbe stata trovata una soluzione, il che non è detto, perché ci sono alcune voci contrastanti o discordanti che parlano appunto della possibilità di un accordo di massima che però dovrà essere confermato a gennaio, ammesso e non concesso che ci sia il tempo e che ci si trovi in un'altra condizione.
Quindi, per concludere, Bergamaschi, lei non legge in questa decisione anche un significato simbolico prettamente europeo derivante da un eventuale ok all'uso degli asset russi, l'Europa che politicamente decide il suo destino anche, non c'è anche questo elemento nel
Sì, però adesso non condivido molto le posizioni del nostro governo, della Meloni, su tante cose, però sarebbe un paradosso che l'Unione Europea, che per questione di trattati, che è fondata su alcuni valori fondamentali che sono quelli del multilateralismo, metta in discussione il diritto internazionale, per cui è chiaro che un paese come il Belgio si trova esposto, chiaramente esposto da questo punto di vista, per cui o ci sono delle coperture giuridiche chiare che concedono la possibilità di utilizzare in qualche modo gli asset russi, o altrimenti non può essere l'Unione Europea quella che sbriciola il diritto internazionale, anche se è diritto finanziario. Non so come la pensano i radioascoltatori di Radio Popolare, però è un dilemma molto forte in ambito europeo.
È un dilemma forte che va sicuramente incardinato su alcuni binari che debbano avere una sorta di riconoscibilità giuridica.
Esatto. Esatto.
Bergamaschi, la ringraziamo per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti.
Alla prossima. Paolo Bergamaschi, per 20 anni consigliere politico della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, linea alle notizie del giornale radio, e poi torniamo insieme.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione. Adesso ben ritrovati per tornare sul pasticcio delle pensioni, il pasticcio della destra sulle pensioni. Avete sentito la notizia anche poco fa nei titoli del giornale radio, una parte di quella doppia stretta sulle pensioni che era contenuta in quel maxi emendamento del governo presentato alcuni giorni fa è stata cancellata ora dal governo stesso, che ha presentato un subemendamento che corregge dunque una parte di quella stretta. Quale parte? Quella che riguarda il riscatto della laurea, il taglio dei riscatti della laurea. Ovvero, inizialmente in questo maxi emendamento si introduceva un taglio sugli anni di laurea riscattati e sul conteggio appunto ai fini contributivi per chi andava in pensione dal 2031 in avanti. Ecco, questo taglio adesso è stato ripristinato. Il testo di questo subemendamento non è ancora stato depositato, ma il governo ha corretto se stesso soprattutto dopo l'intervento di Giorgia Meloni, che proprio ieri ha detto: correggeremo questa norma, quasi presa alla sprovvista, sembra, da quel maxi emendamento del Ministero dell'Economia. È una questione, un pasticcio che sembra tutto interno alla destra e tutto interno forse alla Lega. Ne parliamo insieme a Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia, benvenuta.
Ciao, buonasera.
Ah, innanzitutto partiamo dalla notizia. Adesso c'è questo subemendamento che cancella quella stretta sul riscatto della laurea. È così, ormai è fatto, si andrà in quella direzione. Tutti contenti?
Sì, si andrà in quella direzione, almeno per quanto ci consta in questo momento. Chissà domani che cosa succederà, perché l'aspetto più significativo della vicenda, al di là del merito che è comunque curioso, è il fatto che questa legge di bilancio sostanzialmente non è ancora chiusa e dovrebbe andare in aula al più tardi il 23 della prossima settimana. È una legge che continua ad essere chiusa e riaperta con modifiche di cifre, appunto il governo che rimangia se stesso, con tutta una polemica, come giustamente ricordavi tu, interna alla Lega, ma che dà anche la sensazione di non, diciamo, parlarsi tra ministeri, perché appunto il passo indietro di Giorgia Meloni ha poi significato una riscrittura con la presentazione di questo nuovo subemendamento in un taglia e cuci che veramente sembra quello di un governo che ha un po' perso la bussola dal punto di vista delle indicazioni economiche di quella che è la legge più importante che si approva in un anno.
Giorgia Meloni e la Lega stessa, penso a Borghi, hanno sconfessato quel maxi emendamento su cui sostanzialmente ci aveva messo la firma il Ministero dell'Economia guidato da un altro leghista, Giancarlo Giorgetti. Qualcuno ha parlato della solita manina tecnica che avrebbe inserito questa modifica, ma insomma è curioso che sia andata così. Tu che idea ti sei fatta?
Allora, è curioso, decisamente curioso che sia andata così. La sensazione che io ho, e non da oggi, è che in qualche modo il Ministero dell'Economia e il Ministro Giorgetti abbiano preso una direzione molto autonoma rispetto al partito di provenienza di Giorgetti e quindi della Lega. Cioè il Ministero dell'Economia, che in questo momento è il custode dei conti, parla con Palazzo Chigi, parla probabilmente poco con Matteo Salvini e si è dato un'indicazione perentoria, che è quella di tenere le cifre il più basso possibile per uscire da una situazione in questo momento di difficoltà economica italiana, di modo che l'anno prossimo la finanziaria possa essere più, diciamo, prodiga dal punto di vista economico. Una scelta questa sicuramente concordata con Palazzo Chigi, che però ogni tanto incappa in questo tipo di scivoloni, e cioè, da quello che si è capito, perché poi l'aspetto è molto tecnico, questo ipotetico, diciamo, taglio dei fondi della valutazione del riscatto della laurea nasceva come una sorta di politica che serviva a coprire eventuali ulteriori spese, quindi non era certa. Detto questo, però, è evidente che c'è stato forse un eccesso di zelo da parte dei tecnici del MEF, che hanno scelto questa strada, sconfessando di fatto la linea politica della Lega, sia rispetto alle pensioni che rispetto a un altro tema come quello del Ponte di Messina.
Sì, e in tutto questo entra in gioco la figura di Matteo Salvini, perché sia sulle pensioni sia sul ponte sullo stretto ha visto due sue grandi bandiere nel giro di pochi giorni sconfessate dal suo stesso ministro dell'economia. Rientra in gioco anche quell'aspetto. Salvini, che in questo momento sembra non toccare palla, è molto deluso, da quanto abbiamo capito.
Sicuramente in questa fase sta toccando poco palla, poi chiaramente c'è anche poi tutta una questione di propaganda, di ridimensionamento, per cui Matteo Salvini ci spiega che in realtà questi fondi che erano destinati al ponte l'anno prossimo e che sono spariti dalla finanziaria perché la Corte dei Conti ha bloccato il progetto, quindi verranno in qualche modo rifinanziati nel 2033. Come tutti sappiamo, diciamo, si controlla, come vediamo, poco la finanziaria di oggi, figuriamoci quella del 2033. È una sconfessione che secondo me è un po' figlia anche dei pasticci che questo governo ha fatto, in particolare sul ponte, e che certamente vedono Matteo Salvini tra i protagonisti. Mi sembra che Giorgetti in qualche modo giochi una partita anche molto autonoma, e cioè il suo obiettivo di fondo è quello di rivendicare al termine della legislatura il fatto che il Ministero dell'Economia abbia tenuto sotto controllo la spesa, come forse non si è fatto negli anni precedenti, e che questo passi un po' davanti a tutto, soprattutto alle pretese politiche di Salvini, che più di una volta ci ha abituato a grandi proclami, penso all'abolizione della Fornero, all'introduzione di quota 100, che poi erano obiettivamente insostenibili per l'attuale situazione economica del paese. E Giorgetti non se ne è fatto carico politicamente, perché sarebbe stato il suo ministero a doversi caricare politicamente il fatto di andare in una direzione che non era quella voluta anche da Giorgia Meloni per i conti.
E dunque, Giulia, alla fine, per sintetizzare tutto quanto, possiamo dire che i fatti di questi ultimi giorni sono più pasticci tecnici che veri e propri sgambetti politici dentro la maggioranza?
La sensazione è questa, c'è la sensazione di una maggioranza che sta un po' deragliando sulla finanziaria, ma non tanto su contrasti, diciamo, di grande natura politica, ma più su aspetti appunto come questi, che in fondo rischiano di essere minuzie di emendamenti che però vanno a toccare delle corde molto delicate come quelle delle pensioni. Ecco, per sintetizzare, io non credo che ci possa essere una crisi di governo su questa finanziaria, certo. Questo assolutamente non succederà. Certo però è che la sensazione è che si sia un po' persa la bussola, perché anche l'anno scorso non era successa una cosa di questo tipo, e quindi con la presentazione di un maxi emendamento con poi dei subemendamenti del governo che smentisce se stesso, la sensazione di fondo è che tutto l'inghippo stia internamente al governo e che in questo momento non ci sia molta idea di come uscirne.
Sì, decisamente la situazione, la sensazione sembra questa. Poi ricordiamolo che sulle finestre mobili, l'altra stretta sulle pensioni di questo maxi emendamento, ancora insomma tutto va in quella direzione. Esatto, rimane confermato con l'allungamento delle finestre mobili per chi maturerà i requisiti per andare in pensione dal 2031 in avanti. Grazie Giulia per essere stata con noi. Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. E a proposito della Lega, la Lega è l'unico partito che oggi ha deciso di non sostenere una proposta che arriva da Pagella Politica, che ha fatto un appello alle forze politiche e ha chiesto a tutti i partiti di impegnarsi a non creare, non diffondere video deepfake. Che cosa sono questi video? Se ascoltate Doppio Click con Marco Schiaffino lo sapete sicuramente. Sono quei video creati e manipolati con l'intelligenza artificiale che spesso prendono di mira anche esponenti di forze politiche, che in questi video dunque dicono e fanno affermazioni che ovviamente sono false, non sono di loro paternità. Ecco, Pagella Politica, che si impegna su questo tema, ha fatto una conferenza stampa oggi chiedendo ai partiti di sostenere questa proposta. La Lega è l'unica che ha deciso di non sostenerla. La nostra Anna Bredice ne ha parlato con Tommaso Canetta, che è proprio il vice direttore di Pagella Politica. Lo ascoltiamo.
Allora, la Lega, che io sappia, non ha ancora utilizzato deepfake dei propri avversari a livello di comunicazione politica scientemente per attaccarli, e quindi spero che possano firmare questo appello il prima possibile. Anche perché appunto è un appello che è un grado zero su questo tema del deepfake. La comunicazione della Lega, come è stato ricordato in conferenza stampa, usa immagini per illustrare il contenuto di articoli di solito di cronaca, di solito che hanno per protagonisti gli stranieri o gli immigrati, e questo può essere che sia stato un elemento di freno, però appunto non è quello l'obiettivo di questo appello, e quindi ci auguriamo che possano in realtà aggiungersi.
E qual è l'obiettivo? Ecco, diciamo
questo. L'obiettivo di questo appello è esattamente quello di chiedere alle forze politiche di non creare o condividere deepfake di altri politici, e se per caso vengono condivisi credendo che siano reali, in buona fede, non solo togliere il contenuto ma segnalare l'errore, informare chi è stato esposto al deepfake che si trattava di un deepfake, e poi terzo punto sensibilizzare i propri iscritti. Questo è il contenuto dell'appello, che è stato firmato da tutti tranne appunto dalla Lega, e che ci sembra molto importante soprattutto alla luce di quello che stiamo vedendo succedere in paesi stranieri, dove la politica purtroppo in alcuni casi ha innescato questa spirale verso il basso in cui le forze contrapposte usano i deepfake degli avversari politici per attaccarsi.
Perché il rischio è questo di veicolare, diciamo, una propaganda falsa, diciamo.
Il rischio è proprio di logorare l'esistenza di una realtà condivisa, che è una delle basi della democrazia. Se io vedo sul mio feed, sui social network, il video di un politico che accetta mazzette, che dice delle cose assolutamente oscene, che vuole raddoppiare le tasse, eliminare le pensioni, eccetera, magari tutto sommato neanche controllo la fonte, lo vedo, lo ritengo vero e mi formo un'opinione in base a quello. E poi allora chi la pensa in altro modo verrà esposto a deepfake diametralmente opposti, e finiremo divisi in tribù in cui ognuno crede alla realtà parallela che gli è stata propinata e con cui si trova precedentemente già d'accordo. È un bias di conferma all'ennesima potenza.
Ecco, questo da un lato. Dall'altro, diciamo, l'informazione come noi tradizionalmente la conosciamo, quella della carta stampata eccetera, che è sempre più in crisi.
Certo, i modelli di business dell'informazione sono in costante evoluzione, in un'evoluzione drammatica, preoccupante. Abbiamo visto che con, come dire, l'avvento di internet i mezzi di informazione hanno dovuto trasformarsi e non hanno più potuto fare conto tanto sulle vendite, sugli abbonamenti, sulla pubblicità, sullo stampato, e sono passati in molti casi un modello, diciamo, a chiappa click, no? Che cercava di massimizzare i click sul sito in modo da poter avere introiti pubblicitari. Adesso con le intelligenze artificiali testuali che creano dei riassunti per cui l'utente vuole essere informato su un argomento, l'intelligenza artificiale gli dà un riassunto di quella che è la situazione, l'utente neanche va più a cliccare sulle fonti, crollerà anche il modello delle revenue, dei profitti legati ai click. Cosa faranno a questo punto i mezzi di informazione? È un bel mistero. E ovviamente è molto importante che mantengano la propria missione di informare i cittadini su questi che sono appunto gli sviluppi più recenti e inquietanti delle tecnologie.
Era Tommaso Canetta, vice direttore di Pagella Politica ai microfoni di Anna Bredice, a proposito delle pensioni e delle finestre mobili, che rimane confermata la stretta su questo aspetto delle pensioni, l'allungamento delle finestre mobili prima di andare in pensione. Giorgetti ha parlato poco fa e dice adesso l'intervento sulle finestre mobili può essere cambiato quando si vuole, e quindi apre di fatto la strada a una modifica anche su questo altro secondo aspetto problematico per la sua maggioranza. E non solo. Tra poco arriva Metro Regione. Alive dei Pearl Jam, sei alive Luca Parena, ciao, benvenuto.
Buonasera Mattia, ciao a tutti e tutte.
Infatti da Milano e dalla Lombardia oggi c'è soprattutto da dare conto di una novità sull'inchiesta sull'urbanistica di Milano. Qual è?
Sì, la novità di oggi è che sono state rese note le motivazioni con cui la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso fatto dalla Procura, dai PM, in particolare contro la revoca degli arresti che aveva deciso a suo tempo il Tribunale del Riesame nei confronti di Manfredi Catella, dell'imprenditore Andrea Bezzicchi e dell'ex componente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano Alessandro Scandurra. Quindi la cornice più ampia è quella delle inchieste sull'urbanistica, in particolare il filone che ha sostenuto, ipotizzato la corruzione di alcune figure istituzionali da parte dei costruttori, come ricorderanno magari ascoltatori e ascoltatrici, nella sentenza dello scorso novembre tribunale, la Cassazione, aveva appunto ritenuto inammissibile questo ricorso e quindi aveva messo a tutti gli effetti nuovamente in libertà le tre persone indagate che vi dicevo adesso. Oggi conosciamo le motivazioni con cui la Cassazione è arrivata a questa decisione. Ha sostanzialmente ribadito che i giudici hanno sostanzialmente ribadito che a loro avviso non ci sono prove di questo patto corruttivo di quello appunto che era l'elemento ipotizzato dalla procura. La Cassazione dice sostanzialmente il fatto che ci sia stato un passaggio di denaro da Coima, quindi Manfredi Catella, il suo fondatore, verso i componenti della Commissione Paesaggio, si parlava in particolare di Alessandro Scandurra, non è un elemento sufficiente per dire che ci sia stata corruzione, perché manca prova dell'accordo tra i due, il semplice passaggio di denaro per queste consulenze, certo. Insomma, questi lavori che erano stati affidati a Scandurra come professionista non sono un elemento sufficiente.
Non c'è la corruzione, secondo la Cassazione, Luca, e questo era un elemento importante, centrale dell'inchiesta della Procura di Milano, però le indagini ovviamente vanno avanti, restano altri capi.
Sì, ma poi le stesse motivazioni comunque dicono anche altro, cioè che appunto secondo i giudici non c'è prova di questo accordo corruttivo, ma ci sono evidenze di quella che viene definita un'eccessiva vicinanza tra soggetto pubblico e privato. Quindi non si può parlare di corruzione, ma di questa eccessiva vicinanza di cui abbiamo già dato conto, ecco, nei mesi scorsi, che è un tema eminentemente politico, ecco, non soltanto legale o giudiziario. Questo viene ribadito nelle motivazioni della Cassazione e viene anche indicato questo ulteriore particolare per cui avrebbero potuto esserci gli estremi per l'abuso d'ufficio, che però ricorderete essere un reato che il Parlamento di recente ha cancellato. E quindi, insomma, avrebbe potuto configurarsi questo reato, ci dice la Cassazione nelle motivazioni che sono state rese note oggi, ma secondo i giudici non ci sarebbe prova della corruzione, che era invece l'ipotesi sostenuta dalla procura.
Chiarissimo. Le altre notizie, Luca?
Le altre notizie
sentiamo
su cui...
19.45 come sempre, esatto, appuntamento a Metro Regione.
Esatto, le altre notizie di cui vi daremo conto nell'edizione di stasera, molto probabilmente partiremo comunque ancora da quanto accaduto un paio di giorni fa in Via Quarti. Stamattina c'è stato anche un corteo per il diritto alla casa, per dire basta sgomberi in quartiere a Baggio.
Anzi, lo annuncio agli ascoltatori e alle ascoltatrici, questo rientrerà ovviamente nel tema della nostra trasmissione di approfondimento stasera dopo i notiziari, l'orizzonte delle 20, perché quello che succede a Milano con questi sgomberi, questi blitz, rientra nel modus operandi, nella gestione dell'ordine pubblico sempre più muscolare che vediamo da Torino con la Scatasuna fino a Leoncavallo a Milano, passando anche per questi interventi nei quartieri popolari. Scusami.
Eh sì, no, figurati, gli esponenti della destra, infatti oggi della politica locale, hanno ribadito che questa operazione coordinata dalla prefettura di due giorni fa nella periferia milanese rappresenta un ritorno alla legalità, e sono tutte però dichiarazioni che non tengono minimamente conto del fatto che adesso ci siano circa 100 persone, numerose famiglie anche con bambini, famiglie anche con persone disabili, con situazioni di fragilità conclamata, che da più di 48 ore sono al freddo, al buio, al mese di dicembre, che continuano a restare in questi alloggi sfitti che hanno occupato senza titolo, perché continuano a non avere un posto dove restare. Oltre a queste due notizie, vi daremo anche conto della conferma in appello delle condanne per 13 neofascisti che il 29 aprile del 2018 nel tradizionale, mi verrebbe da dire, corteo che avviene nel giorno dell'anniversario della morte di Sergio Ramelli fecero i saluti romani. Il tribunale oggi è alla Corte d'Appello, appunto, confermato la condanna a 4 mesi per manifestazione fascista. È stata sostanzialmente accolta la tesi della procura: iniziative di questo tipo, manifestazioni di questo tipo, rappresentano un attacco all'ordinamento costituzionale, non sono semplici manifestazioni commemorative.
Precisissimo Luca Parena, proprio in tempo per dare la linea a Sciauchi Senussi con Esteri, Metro Regione alle 19:45.
A dopo.
Più tardi, ciao.